Capitolo secondo. In questa situazione di falsa fiducia e profonda disperazione, di illuminismo scientifico e tenebre spirituali, apparve all'inizio del Novecento la luminosa figura di Abdu'l-Bahá. Il percorso che l'aveva condotto a quel momento cruciale della storia dell'umanità era passato attraverso oltre 50 anni di esilio, prigionie e privazioni, con brevissimi periodi di qualcosa che somigliasse alla pace e alla serenità. Egli l'affrontò ben deciso a proclamare a tutti, disponibili e incuranti, l'insediamento in terra di quel promesso regno di pace universale e di giustizia che aveva alimentato le speranze umane nel corso dei secoli. La sua base sarebbe stata l'unificazione dei popoli del mondo in questo secolo di luce. Egli dichiarò: «In questo giorno i mezzi per comunicare si sono moltiplicati e 5 continenti della Terra sono virtualmente divenuti uno. In tal guisa, tutti i membri della famiglia umana, siano essi popoli o governi, città o villaggi, sono divenuti sempre più interdipendenti. Ecco che oggigiorno può realizzarsi l'unità di tutta l'umanità. Questa non è che una delle meraviglie di questa meravigliosa età, di questo secolo glorioso». Durante i lunghi anni di prigionia e di esilio che seguirono il rifiuto da parte di Bahá'u'lláh di prestarsi ai programmi politici delle autorità ottomane, Abdu'l-Bahá ebbe l'incarico di gestire gli affari della fede e il compito di fungere da portavoce del padre. Un importante aspetto di questo lavoro comportava che egli interagisse con funzionari locali e provinciali che gli chiedevano consiglio sui problemi che incontravano. Problemi non dissimili si presentavano anche nella patria del maestro. Nel 1875, ottemperando alle disposizioni di Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá indirizzò ai governanti e al popolo della Persia un trattato intitolato Il segreto della civiltà divina, nel quale espose i principi spirituali che devono guidare la formazione della società persiana nell'era della maturità del genere umano. Il trattato così incomincia, invitando il popolo iraniano a riflettere sulla lezione insegnata dalla storia quanto alla chiave del progresso sociale. Considerate attentamente. Tutti i multiformi fenomeni, i concetti, il sapere, i procedimenti tecnici e i sistemi filosofici, le scienze, le arti, le industrie e le invenzioni, tutto questo è emanazione della mente umana. Chiunque si sia spinto più a fondo in codesto mare sconfinato è giunto ad eccellere sugli altri. La felicità e l'orgoglio delle nazioni in ciò consistono: risplendere come il sole nell'alto firmamento del sapere. Saranno forse trattati in modo uguale quelli che sanno e quelli che non sanno? Il segreto della civiltà divina precorre la guida che sarebbe fluita dalla penna di Abdu'l-Bahá nei decenni successivi. Dopo la devastante perdita che seguì l'ascensione di Bahá'u'lláh, i credenti persiani furono rianimati e rincuorati da un profluvio di tavole del maestro, che fornirono loro non solo il nutrimento spirituale di cui avevano bisogno, ma anche una guida sul modo di farsi strada nel tumulto che stava sgretolando l'ordine costituito delle cose nella loro terra. Queste comunicazioni, che raggiungevano anche i più piccoli villaggi e confini del paese, rispondevano agli appelli e alle domande di moltissimi credenti, portando direttive, incoraggiamento e rassicurazione. Leggiamo, per esempio, una tavola indirizzata ai credenti del villaggio di Keshe, che menziona uno per uno circa 160 di loro. Dell'era che stava allora per incominciare, il maestro dice: «Questo è il secolo di luce», e spiega che questa immagine significa l'accettazione del principio dell'unità e le sue implicazioni. Intendo dire che gli amati del Signore devono considerare le persone mal disposte come ben disposte. cioè devono associarsi ai nemici come farebbero con un amico e trattare gli oppressori come tratterebbero un compagno gentile. Non devono guardare alle pecche e alle trasgressioni dei nemici, né prestare attenzione all'inimicizia, all'iniquità o all'oppressione. Stranamente, questa tavola invita il gruppetto di credenti perseguitati che viveva in quel remoto angolo di una terra ancora per lo più non toccata dagli sviluppi che stavano verificandosi altrove nella vita sociale e intellettuale, a sollevare gli occhi al di sopra del piano delle preoccupazioni locali e a vedere le implicazioni dell'unità in una dimensione globale. Devono invece guardare la gente alla luce di quanto la bellezza benedetta ha proclamato, che tutti gli esseri umani sono servi del Signore della possanza e della gloria, perché Egli ha portato l'intera creazione nell'ambito della sua benevola parola e ci ha ingiunto di mostrare amore e affetto, saggezza e compassione, fedeltà e unità nei confronti di tutti, senza alcuna discriminazione. Qui il Maestro non chiede solo un nuovo livello di comprensione, ma sottintende anche la necessità di dedizione e azione. Nell'urgenza e nella certezza del suo linguaggio si percepisce la forza che avrebbe prodotto le grandi realizzazioni dei credenti persiani nei decenni successivi, tanto nella promozione della causa in tutto il mondo, quanto nell'acquisizione di capacità che promuovono la civiltà. O amati del Signore, servite il mondo umano e amate la razza umana in perfetta letizia e gioia. Distogliete gli occhi dalle limitazioni e liberatevi dalle restrizioni, perché questa libertà comporta benedizioni e largizioni divine. Pertanto non fermatevi, neppure un attimo. Non cercate un momento di sosta né un attimo di riposo. Sorgete come i flutti di un possente mare e ruggite come il leviatano dell'oceano dell'eternità. Perciò, finché resta una goccia di vita nelle vene, si deve lottare e faticare e cercare di costruire fondamenta che il trascorrere dei secoli e dei cicli non possano indebolire, e innalzare un edificio che il passare di epoche e di eoni non possa distruggere, un edificio che si dimostri eterno e perpetuo, così come la sovranità del cuore e dell'anima sia solida e sicura in entrambi i mondi. I futuri sociologi della storia, che potranno vedere le cose in modo molto più spassionato e universale di quanto non sia possibile ora, e che avranno libero accesso a tutta la documentazione primaria, studieranno minuziosamente la trasformazione che il Maestro ha ottenuto in quei primi anni. Giorno per giorno, mese per mese, da un lontano esilio dove era soggetto alle interminabili aggressioni delle schiere di nemici che lo circondavano, Abdolbaha riuscì non solo a stimolare l'espansione della comunità Bahai persiana, ma anche a modellarne la coscienza e la vita collettiva. Il risultato fu la nascita di una cultura che, seppur circoscritta, era diversa da qualunque cosa l'umanità avesse mai conosciuto. Il nostro secolo, con tutti i suoi tumulti e le sue magniloquenti pretese di creare un nuovo ordine, non offre alcun paragonabile esempio di sistematico impegno dei poteri di una singola mente nella costruzione di una tipica società ben funzionante che consideri il mondo intero come il proprio principale campo di lavoro. Pur soggetta a periodiche atrocità da parte del clero musulmano e dei suoi sostenitori, e priva della protezione di una serie di indolenti monarchi Qajar, la comunità Bahai persiana trovò nuove prospettive di vita. Il numero dei credenti si moltiplicò in tutte le regioni del paese. Si arruolarono personaggi di spicco nella vita della società, fra i quali influenti membri del clero, e i precursori delle istituzioni amministrative apparvero sotto forma di rudimentali corpi consultivi. È impossibile sopravvalutare l'importanza di questo solo sviluppo. In un paese e fra gente abituati da secoli a un sistema patriarcale che concentrava tutto il potere decisionale nelle mani di un monarca assoluto, o dei Mujtahid sciiti, una comunità che rappresentava uno spaccato di quella società aveva rotto i ponti col passato, prendendo nelle proprie mani la responsabilità di decidere dei propri affari collettivi mediante un atto consultivo. Nella società e nella cultura che il maestro stava sviluppando, le energie spirituali si esprimevano nelle cose pratiche della vita quotidiana. L'importanza che gli insegnamenti attribuiscono all'educazione ha dato impulso all'apertura nella capitale e in centri di provincia di scuole Bahá'í, come la scuola femminile Tarbiyat, che conseguì rinomanza nazionale. Con l'assistenza di collaboratori americani ed europei, furono poi istituiti ambulatori medici ed altri servizi sanitari. Già nel 1925 le comunità di alcune città avevano istituito classi di Esperanto, spinte dalla loro comprensione dell'insegnamento Bahá'í, per cui è doveroso adottare qualche forma di lingua internazionale. Una rete di corrieri, che percorrevano tutto il paese, fornì all'emergente comunità Bahá'í un rudimentale servizio postale di cui il resto del paese era madornalmente privo. I cambiamenti in atto riguardavano le più banali circostanze della vita quotidiana. Per esempio, in obbedienza alle leggi del Kitab-e Aqdas, i Bahá'í persiani abbandonarono l'uso dei luridi bagni pubblici, prolifici propagatori di infezioni e malattie, e incominciarono a fare uso di docce che erogavano acqua pulita. Tutti questi progressi sociali, organizzativi e pratici dovevano la loro forza animatrice alla trasformazione morale che stava verificandosi fra i credenti, una trasformazione che sempre più qualificava i Bahá'í, perfino agli occhi di coloro che erano ostili alla fede, come candidati a posizioni di fiducia. Che cambiamenti così imponenti abbiano potuto distinguere così rapidamente una fetta della popolazione persiana dalla maggioranza per lo più ostile, fu una dimostrazione dei poteri sprigionati dal patto di Baha'u'llah con i suoi seguaci e dall'assunzione da parte di Abdul Bahá del primato che questo patto conferiva a lui soltanto. In tutti quegli anni la vita politica persiana fu quasi costantemente in subbuglio. Mentre nel 1906 Mozaffareddin Shah, immediato successore di Nasiruddin Shah, fu indotto ad approvare la Costituzione, il suo successore, Muhammad Ali Shah, sciolse sconsideratamente i primi due parlamenti, in un caso cannoneggiando l'edificio nel quale il corpo legislativo era riunito. Il cosiddetto movimento costituzionale che lo depose e costrinse Ahmad Shah, l'ultimo sovrano Qajar, a convocare un terzo parlamento, era lacerato da fazioni contendenti e spudoratamente manipolato dal clero sciita. I tentativi Bahá'í di svolgere un ruolo costruttivo in questo processo di rimodernamento furono ripetutamente vanificati dalle due fazioni monarchica e popolare che, istigate dal prevalente pregiudizio religioso, videro la comunità Bahá'í soltanto come un comodo capro espiatorio. Anche in questo caso, solo un'epoca politicamente più matura della nostra sarà in grado di apprezzare il modo in cui il maestro, stabilendo un esempio per le future sfide che la comunità Bahá'í avrebbe dovuto inevitabilmente affrontare, guidò l'assediata comunità a fare tutto il possibile per incoraggiare le riforme politiche e a essere pronta a mettersi da parte quando i suoi tentativi erano cinicamente e seccamente respinti. Abdul Bahá non influenzò la comunità che si stava rapidamente sviluppando nella culla della fede solo attraverso le sue tavole. Diversamente dagli occidentali, i credenti persiani non si distinguevano dagli altri popoli del vicino Oriente per l'abbigliamento e l'aspetto, e perciò i viaggiatori provenienti dalla culla della fede non suscitavano i sospetti delle autorità ottomane. Di conseguenza, un costante fiume di pellegrini persiani fornì ad Abdul Bahá un ulteriore importante mezzo per ispirare gli amici, guidare le loro attività e portarli verso una sempre più profonda comprensione dello scopo di Baha'u'llah. Fra coloro che si recarono ad Acca e ritornarono in patria, pronti all'occorrenza a dare la vita per realizzare la visione del Maestro, figurano alcuni dei più grandi nomi della storia Bahá'í persiana. Fra questi privilegiati personaggi vi sono l'immortale Varga e suo figlio Ruhollah, Haji Mirza Haidar Ali, Mirza Abul Fadl, Mirza Muhammad Taqi, l'Afnan, e quattro illustri mani della causa: Ibn Abar, Haji Mollah Ali Akbar, Adib Ol Ulama e Ibn Asdag. Lo spirito che sostiene oggi i pionieri persiani in tutte le parti del mondo e che ha una parte così creativa nella costruzione della vita comunitaria Bahá'í, risale direttamente di famiglia in famiglia fino a quegli eroici giorni. A posteriori è evidente che il fenomeno che oggi conosciamo sotto il nome del duplice processo di espansione e consolidamento ebbe origine in quegli straordinari giorni. Ispirati dalle parole del Maestro e dai racconti riportati dalla Terra Santa, i credenti persiani incominciarono a svolgere attività di insegnamento viaggiante nell'Estremo Oriente. Negli ultimi anni del ministero di Baha'u'llah erano state fondate comunità in India e in Birmania e la fede era stata portata fino in Cina. Questo lavoro fu ora rafforzato. Una dimostrazione dei nuovi poteri sprigionati nella causa fu l'erezione nella provincia russa del Turkestan, dove si era sviluppata una vigorosa vita comunitaria Bahá'í, della prima casa di culto Bahá'í del mondo. Un progetto che fu ispirato dal Maestro e guidato sin dall'inizio dal suo consiglio. Queste multiformi attività, svolte da un sempre più fiducioso corpo di credenti in un territorio che si estendeva dal Mediterraneo al Mar della Cina, costruirono il supporto che permise ad Abdu'l-Bahá di cogliere le promettenti occasioni che all'inizio del nuovo secolo avevano già incominciato a presentarsi in Occidente. Fra le importanti caratteristiche di questo supporto vi era anche la presenza di rappresentanti delle più svariate origini razziali, religiose e nazionali dell'Oriente. Questo aspetto fornì ad Abdu'l-Bahá gli esempi dei quali egli si servì ripetutamente nel proclamare agli uditori occidentali le forze di integrazione che si erano sprigionate con l'avvento di Baha'u'llah. La più grande vittoria di questi primi anni fu il successo riportato dal Maestro nel costruire, con immenso sforzo sul Monte Carmelo, nel luogo appositamente designato da Baha'u'llah, un mausoleo per le spoglie del Bab, che erano state trasportate in Terra Santa malgrado i rischi e le difficoltà. Shoghi Effendi ha spiegato che mentre in passato il sangue dei martiri era il seme della fede personale, in questo giorno esso è il seme delle istituzioni amministrative della causa. Questa spiegazione riveste di uno speciale significato il modo in cui il centro amministrativo dell'Ordine Mondiale di Baha'u'llah avrebbe preso forma all'ombra del santuario del profeta martire della fede. Shoghi Effendi spiega il significato globale e storico della realizzazione del Maestro. Infatti, come nel Regno dello Spirito la realtà del Bab è stata inneggiata dall'autore della Rivelazione Bahá'í come il punto attorno al quale gravitano le realtà dei profeti e dei messaggeri, così in questo piano visibile i suoi sacri resti costituiscono il cuore e il centro di quelli che possono essere considerati nove centri concentrici. Si rispecchia così, e si sottolinea, la posizione centrale segnata dal fondatore della fede a colui dal quale Dio ha fatto procedere la conoscenza di tutto ciò che era e che sarà, il punto primo da cui tutte le cose sono state generate. Ecco la commovente descrizione lasciata da Shoghi Effendi del significato che la missione compiuta a tale prezzo aveva agli occhi di Abdu'l-Bahá. Quando tutto fu finito e i resti terreni del profeta martire di Shiraz furono finalmente deposti al sicuro a riposare in eterno nelle viscere della santa montagna di Dio, Abdolbaha, che si era tolto il turbante, le scarpe e il mantello, si chinò sul sarcofago ancora aperto, gli argentei capelli ondeggianti attorno al capo, il volto trasfigurato e luminoso. Poggiò la fronte sul bordo della bara di legno e singhiozzando proruppe in un tal pianto che tutti i presenti piansero con lui. Quella notte non riuscì a dormire, così sopraffatto era dall'emozione. Nel 1908 la cosiddetta rivoluzione dei giovani turchi aveva liberato non solo molti prigionieri politici dell'impero ottomano, ma anche Abdolbaha. Tutto a un tratto, le restrizioni che l'avevano tenuto relegato nella colonia penale di Acca e negli immediati dintorni erano cadute e il maestro poteva accingersi a un'impresa che Shoghi Effendi avrebbe poi definita una delle tre principali realizzazioni del suo ministero: la pubblica proclamazione della causa di Dio nei grandi centri popolati del mondo occidentale. Data la spettacolarità degli eventi che si verificarono nel Nord America e in Europa, i racconti degli storici viaggi del maestro talvolta tendono a trascurare l'importanza del primo anno che gli trascorse in Egitto. Giuntovi nel settembre 1910 con l'intenzione di proseguire direttamente per l'Europa, Abdolbaha fu costretto da una malattia a trattenersi a Ramleh, un sobborgo di Alessandria, fino all'agosto dell'anno successivo. Come si misero le cose, i mesi successivi furono un periodo di grande produttività e il loro effetto sui destini della causa, specialmente nel continente africano, si farà sentire per molti anni ancora. Per certi versi, la strada era stata indubbiamente spianata dalla fervente ammirazione che Sheikh Mohammed Abdo nutriva verso il maestro. Lo sceicco aveva ripetutamente incontrato Abdolbaha a Beirut ed era poi diventato mufti dell'Egitto e un personaggio di spicco dell'università Al-Azhar. Un aspetto del soggiorno egiziano che merita una speciale attenzione è l'opportunità che offrì per una prima proclamazione pubblica del messaggio della fede. L'atmosfera relativamente cosmopolita e liberale che in quei tempi caratterizzava il Cairo e Alessandria consentì franche e approfondite discussioni fra il maestro ed eminenti personaggi del mondo intellettuale dell'Islam sunnita, membri del clero, parlamentari, amministratori e aristocratici. Inoltre editori e giornalisti di influenti quotidiani di lingua araba, le cui informazioni sulla causa erano state influenzate dai prevenuti resoconti provenienti dalla Persia e da Costantinopoli, ebbero ora modo di conoscere direttamente i fatti della situazione. Pubblicazioni che erano state apertamente ostili cambiarono tono. Gli editori di uno di questi giornali aprirono un articolo sull'arrivo del maestro chiamandolo Sua Eminenza Mirza Abbas Effendi, il dotto ed erudito capo dei Bahai in Acca, centro di autorità per i Bahai di tutto il mondo, e apprezzando la sua visita in Alessandria. Questo ed altri articoli elogiarono in modo particolare la comprensione che Abdolbaha aveva dell'Islam e i principi di unità e tolleranza religiosa che costituiscono l'essenza dei suoi insegnamenti. Nonostante la malattia del maestro che l'aveva provocato, l'interludio egiziano dimostrò di essere una grande benedizione. Diplomatici e ufficiali occidentali poterono osservare di prima mano lo straordinario successo dell'interazione di Abdolbaha con figure eminenti in una regione del vicino Oriente che era di interesse vitale per gli ambienti europei. Di conseguenza, l'11 agosto 1911, quando il maestro si imbarcò per Marsiglia, la sua fama lo aveva preceduto.